Ci colleghiamo con la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti. Abbiamo in nostro gradito ospite il presidente, l'architetto Angelo Dafrè, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, buongiorno presidente.
Buongiorno, sono qua in compagnia anche degli altri due colleghi, il pianificatore territoriale Sara Gnec e l'architetto Fulvio Bona.
Bene, allora, anzitutto direi, visto che è la prima volta, insomma, ci sentiamo per un'intervista, di che cosa si occupa la vostra fondazione, architetto?
Ma la fondazione, che è emanazione dell'Ordine degli Architetti, ha tra i suoi obiettivi statutari quello della formazione professionale, dell'aggiornamento dei propri iscritti, eccetera, del favorire i bandi di concorso anche per iniziative di carattere pubblico. Qua a Belluno pensiamo l'ultimo, quello del nuovo ponte sul Piave o l'asilo di Longarone, per gli ultimi eventi. Nonché curare anche quella che è tutto l'aspetto della documentazione relativa all'architettura e al paesaggio che caratterizza un po' il nostro territorio.
Certo, allora proprio a questo proposito, dunque, avete organizzato una rassegna culturale dedicata a Hannes Gurekian. Il nome, mi deve perdonare, qui in Agordino è noto a noi profani dell'architettura, perché c'è un rifugio a Frassino Agordino, no? Il rifugio Scarpa, che porta appunto il nome di questo ingegnere, se non sbaglio di origine armena, giusto, vissuto ai primi del Novecento. In che cosa consiste questa rassegna, presidente?
Le risponde la collega Sara, che così.
Sì, certo. Buongiorno, buongiorno Sara.
Il rifugio è stato dedicato, oltre che a Scarpa, che era un pittore che aveva scelto Frassinè come sua meta estiva per le vacanze. Aveva realizzato per la figlia questo eremo a Maigalosca, con lo scopo di utilizzarlo per come atelier. Questo rifugio poi venne ampliato successivamente più volte, e l'ultimo ampliamento fu appunto progettato da Hannes Gurekian, che è stato anche per molto tempo presidente del CAI Agordo, riportandolo all'antico splendore dopo un arresto dell'attività escursionistica avvenuto durante la prima guerra mondiale. Hannes Gurekian è stato infatti un personaggio importante per la provincia, per la cultura di questa provincia, non solo per gli aspetti architettonici, che sono quelli che a noi interessa maggiormente indagare, essendo questo appunto lo scopo della nostra fondazione, ma per aver contribuito a tutto tondo allo sviluppo di questa provincia, in particolare con grande attenzione rispetto a quello che era il settore turistico in sviluppo, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra. Questa mostra, che esponiamo in questa prestigiosa sede del Palazzo Fucci a Belluno, grazie alla concessione del comune capoluogo di provincia, è un omaggio che facciamo a Gurekian, per riconoscere appunto il suo ruolo di progettista delle Dolomiti. Come lei ha detto, Gurekian non era nato in provincia di Belluno, ma era nato a Costantinopoli nel 1902, e poi però visse per lungo tempo fra le nostre montagne, contribuendo appunto al loro sviluppo.
Certo.
E questa rassegna, questa mostra in particolare, illustra vari progetti, alcuni dei quali realizzati, alcuni dei quali rimasti sulla carta, che sono categorizzati in varie tematiche. Sì. Che magari può illustrare meglio l'architetto Bona, che si è occupato della redazione specificatamente delle tavole.
Certo, architetto Bona, quindi ecco, buongiorno, cosa potremmo vedere su questi pannelli? Se ho capito bene, abitazioni, ma non solo, giusto?
Non solo, in realtà sono dei pannelli, 19 in particolare, quelli con un contenuto fotografico o dei disegni, che ripercorrono in larga parte tutta l'attività professionale di Gurekian, che copre un periodo di tempo che va dagli anni 30 fino agli anni 70, e che si è occupato di diverse destinazioni, di diverse progettazioni, residenze, scuole, municipi, l'ospedale di Agordo, per dire, chiese. Ma quello che è interessante non è solo la quantità e la qualità del lavoro, ma anche la sua ricerca intrinseca. Infatti Gurekian si era innamorato delle valli dolomitiche, di quelle a Gordini in particolare, al punto da sceglierle come sua residenza.
Certo.
Si era reso conto che il necessario sviluppo di quelle comunità portava il rischio di una perdita dei caratteri tipologici delle valli del Lunesi. Per cui fin da subito lui si è fatto promotore di una filosofia, di una metodologia progettuale che ha cercato di trasferire e di trasmettere anche ai cittadini, ma soprattutto ai tecnici progettisti. Per cui ne esce una rassegna di tutto il lavoro che lui ha svolto proprio per cercare di salvaguardare il paesaggio costruito bellunese. E questo è quello che si può vedere soprattutto nei pannelli che abbiamo predisposto.
E nel concreto l'eredità professionale di Gurekian, secondo lei, come architetto è stata sapientemente portata avanti dalle generazioni successive, dagli architetti degli anni successivi, oppure no?
Ma in realtà quello che ci ha colpito molto di Gurekian è rendersi conto che lui 60 anni fa aveva posto l'attenzione su dei temi che oggi sono di stretta attualità. Per cui mi verrebbe da rispondere negativamente, cioè nonostante tutto, nonostante l'allarme che lui aveva sollevato, la progettazione di edifici di nuova residenza, ma non solo, nella provincia di Belluno è andata incontro comunque al rischio di importare dall'esterno degli stiloni che non appartenevano alla nostra tradizione, soprattutto perché c'è sempre stata l'idea che le nostre costruzioni storiche fossero un retaggio del passato e poco confacenti alle richieste e ai requisiti chiesti del mercato immobiliare, cosa che in realtà non è vero. Per cui mi verrebbe da dire che Gurekian ha sollevato un problema e che però adesso sarebbe anche ora di riaprire un dibattito pubblico tra professionisti, cittadini e amministratori proprio sul tema del recupero e della salvaguardia del nostro paesaggio, che è unico.
Eh sì, anche perché adesso c'è la sostenibilità ambientale, casa clima, sono altre, mi sembra di capire, le problematiche sulla nostra montagna. Vede, io nell'email che ci avete mandato ho davanti a me un'immagine, un disegno, no? Di una casa, adesso cerco di farmi capire, con i tetti molto spioventi, con i balconi lungo tutta la facciata. Allora, mi è venuto in mente, guardando un po' Frassinea Gordino, allora, sono numerose, a parte il rifugio Scarpa, le abitazioni di questo tipo che io vedo a Frassinea Gordino e che adesso forse sono un po' in decadenza, però noto questo stile che si differenzia molto da altri paesi della vallata. Mi corregga se sbaglio.
No, devo dire che in realtà noi durante questa ricerca ci siamo imbattuti spesso in edifici che non ci risultavano essere di Gurekian. E in effetti poi ci è stato confermato che erano stati progettati da altri tecnici che erano suoi allievi sostanzialmente.
Ah, ecco, certo.
Quindi c'è stato un momento in cui l'eredità di Gurekian è stata presa e assorbita. Poi in realtà c'è stato un oblio che ha coperto non solo la sua attività, ma anche la sua figura come persona, perché al di là di certe zone della Gordino, come diceva lei all'inizio, il nome di Gurekian è pressoché sconosciuto ai bellunesi. E questo è veramente strano, che ha costruito le caserme forestali del Consiglio, per dire, ha costruito centrali idroelettriche anche in pianura, perché ha lavorato a Gorizia, a Verona, in Trentino Alto Adige. Quindi è una persona che ha avuto una rilevanza sociale non da poco, soprattutto in fase di ricostruzione post bellica. C'è stato un periodo in cui Gurekian era un nome importante, poi noi non ci spieghiamo perché sia stato dimenticato, e infatti lo scopo di questa nostra rassegna è quello di rimuovere questo velo di oblio che ha oscurato la sua figura prima ancora che la sua attività.
Certo. Presidente Dafrè, vorrei tornare con lei. Abbiamo visto che c'è stato nei giorni scorsi un convegno, avete organizzato un convegno proprio su Hannes Gurekian, che però avete fatto intervenire a questo convegno anche, oltre che l'Ordine degli Architetti, anche l'Ordine dei Periti Industriali, il Collegio dei Geometri, e anche l'ordine degli ingegneri, se non sbaglio. Cioè, voglio dire, fare squadra in questo, nel senso che non soltanto l'architetto, ma deve essere una cosa di progettualità complessiva anche con le altre professionalità. Non so se ho compreso correttamente questo concetto, il Presidente.
Ma diciamo che quando ci sono temi come questi è bello anche condividerli con le altre discipline.
Sì.
Quello che vogliamo mettere al centro di tutto il ragionamento è il progetto e la qualità del progetto. Lei prima accennava al discorso 110 eccetera, brutalmente oggi stiamo assistendo a quella che è una pratica perversa dell'applicare cappotti, serramenti, altre cose con una logica quasi da piazzisti a volte.
Sì.
E dove viene meno completamente il ragionamento progettuale sull'interezza dell'edificio, del manufatto. E questo è un aspetto da recuperare. La progettazione non è solo isolamento, non è solo il serramento eccetera, è molto più complessa e a volte soluzioni originali permettono di andare oltre agli schemi tradizionali.
Certo.
Mi permetto di
prego, prego, prego.
Che appunto Anil Gurecyan è la testimonianza del fatto che serve la cultura per progettare bene, una cultura che deve essere continuamente rinnovata e arricchita anche dal confronto con le altre professionalità, soprattutto quando lui si occupava di pianificazione territoriale.
Sì.
Propugnava fortemente il confronto con tutte le specializzazioni che si occupano del territorio. Ad esempio parlava di una pianificazione territoriale di tipo dinamico, che oggi è un tema attualissimo, che tenesse conto di profonde, approfondite analisi territoriali che andavano dalla statistica all'economia, alla sociologia, quindi alla biologia, botanica, tutti gli aspetti del territorio, perché il territorio è fatto, come sappiamo, da tutto e anche da tutti, quindi non solo dagli architetti, ma da tutti i progettisti che lavorano per governare le sue trasformazioni, ma anche dagli amministratori locali che devono iniziare ad avere sempre maggiore attenzione a questi aspetti e agli stessi cittadini che poi commissionano anche gli interventi.
Ma possono amministrare? Prego, prego, scusi che l'ho interrotta.
Ecco, un'altra cosa che vogliamo sottolineare è che si può fare architettura anche in paesaggi delicati come è il nostro, senza per forza essere imitativi tout court, nel senso lui ha considerato le tipologie locali e ha però riproposto un linguaggio per delle funzioni che erano attuali. Quindi non è detto che per salvaguardare il territorio montano sia necessario replicare banalmente degli elementi architettonici, quello che in architettura si chiama falso storico. Si può fare architettura contemporanea, si può farla bene, però occorre la giusta cultura e la giusta professionalità, secondo me.
Ecco, sì, prego, prego.
No, volevo sottolineare che tutto questo lavoro abbastanza corposo, sviluppato in anni, è stato poi tradotto anche in una monografia molto interessante.
Sì.
Che è a disposizione anche qua presso il museo, perché per chi viene a fare la visita alla mostra e anche al museo stesso. E questa monografia, fatta a sei mani, perché l'ha fatta il collega Fulvio Bona, che è qua a fianco, il collega Tommaso Del Genero e Sara Gnecca, che è anche lei qui. E è stato un lavoro lungo, molto articolato nel reperire il materiale, la documentazione, tutte le informazioni, e questa bellissima monografia spero dia veramente spazio alla riscoperta di questo personaggio che è stato assolutamente importante per il nostro territorio.
Ci ringraziamo in particolare il figlio, uno dei tre figli di Johan Gurecyan, anche lui architetto, che in maniera generosissima ci ha concesso di poter utilizzare il corposissimo materiale dell'archivio familiare.
Allora mi ricollego un po' da quello che avevate accennato qualche minuto fa. Avete parlato delle amministrazioni comunali, degli enti locali, no? Secondo voi loro potrebbero, tra virgolette, indirizzare significativamente in questo senso l'attività urbanistica, cioè porre magari maggiori vincoli oppure una direzione diversa proprio in questo senso, per salvaguardare quello che è il patrimonio storico che voi mettete in evidenza attraverso questa attività su Google?
Ma il tema del vincolo è un tema sempre dibattuto e complesso. Dipende come si considera il vincolo. Il vincolo può essere considerato anche un'opportunità. se lo si sa utilizzare. E però purtroppo i vincoli a volte sono necessari proprio per scongiurare delle conseguenze che altrimenti non sarebbe possibile scongiurare. Quello che noi ci auguriamo invece è che sia sempre di più la cultura ad avere un ruolo che vada a superare i vincoli e che i vincoli in futuro non siano più necessari, e non solo per alcuni elementi architettonici, per alcune zone che vengono vincolate per particolari caratteristiche, ma vengano che la cultura serva per progettare bene in qualsiasi punto del territorio.
Allora, io ci abbiamo verso conclusione, dovete permettermi, faccio una considerazione così da uomo della strada che magari si trova adesso, ascolta le vostre parole e vuole magari o costruirsi la casa o recuperare quello che si ha, no? Allora, l'architetto ha visto, secondo me, in parte forse, come una cosa da, tra virgolette, signori, cioè a chi si rivolge l'architetto, a chi vuole veramente qualcosa di particolare. Viene vista così la figura dell'architetto, e se sì, potete smentirla?
Ma direi anche no, cioè, mi pare che questo luogo comune forse da qualcuno ha visto ancora così questa figura, però io direi che bisogna fare un ragionamento a ritroso, sì. Capire che la qualità del progetto, sì, è quella che poi determina il buon esito, il buon risultato dell'opera architettonica finita. Uno spazio pensato bene, studiato bene, valorizzato come si deve, garantisce qualità della vita, sia a livello domestico che a livello urbanistico, nella strada, nella piazza, nell'ambiente pubblico. Quindi la ricerca di un buon progetto, per conto mio, può portare anche alla scelta del professionista con un po' di ragionamento. Se la cifra è solo quella, banalmente parlando, economica, dello spendere meno, che poi non è assolutamente detto, sia ben chiaro, ma del risparmiare sul progetto, è chiaro che il risultato finale sarà quel che sarà. Spendere tempo sul progetto, energie sul progetto, vuol dire avere una qualità finale assolutamente superiore.
Certo, siamo proprio alle battute finali. C'è qualche cosa da aggiungere che magari io non ho fatto fino adesso?
Ma no. La cosa che ci preme anche dire è che auspichiamo di poter replicare questo evento in altre sedi, sì, in particolare in Agordino, perché l'Agordino merita un evento su Anel Gurecchiano, e Gurecchiano merita un evento su di lui in Agordino, quindi speriamo di riuscire a replicare presto anche lì.
Anche perché abbiamo avuto una richiesta incredibile di partecipazione all'evento, alla conferenza di apertura, sì, purtroppo abbiamo dovuto dir no a tanti professionisti, e quindi ci corre un po' l'obbligo di replicare in maniera anche diversa, ma questa opportunità, questa occasione la faremo penso a breve, magari nell'estate, esatto, nel territorio dell'Agordino, insomma.
Esatto, magari nel periodo in cui c'è anche una maggior concentrazione di turisti, sarebbe molto bello. Allora, intanto io colgo l'occasione in chiusura da segnalare che la mostra su Hannes Gurecchiano, un progettista armeno delle Dolomiti, è aperta, sì, correggetemi se sbaglio, fino a domenica 8 maggio nel chiostro del, sì, Museo Fulcis a Palazzo Bembo, sì, che si trova proprio in piazza Vittorio Emanuele a Belluno, e l'ingresso è gratuito o a pagamento? Perdonatemi.
No, allora, l'ingresso alla mostra è gratuito, è una bellissima occasione da cogliere anche per visitare il museo e le sue, certo, collezioni, che sono assolutamente interessanti, quindi uno può sposare entrambi gli interessi, insomma, ecco.
Esatto, io vi ringrazio veramente molto, ringrazio il presidente Angelo Dafré e gli altri interlocutori, vi auguro quindi un buon lavoro e arrivederci, speriamo presto, in Agordino.
Grazie e buona serata.
Grazie mille, buon lavoro.